Nell'ambito del convegno Musica Bene Comune, io ho scelto un tema specifico che è delegittimazione della musica come bene comune, sottotitolo Le responsabilità della cultura cattolica. Nel primo convegno, a conclusione del primo convegno, io tentai di tracciare una cronistoria a partire dal 1861 della scomparsa progressiva della musica dal quadro della cultura italiana in seguito ad un fatto traumatico, cioè l'eliminazione della musica dal progetto De Santisiano e quindi dal progetto della Nuova Italia di pubblica istruzione unificata. È chiaro che le responsabilità di questa decadenza, di questa eclissi e quindi di questa scomparsa della musica, questa rimozione dal concetto di cultura è molteplice. Ci sono le responsabilità di una linea culturale neo-hegeliana, che è quella che sovrintese la classe dirigente dell'Italietta, le responsabilità del fascismo, e d'altra parte c'è un trade union tra la prima e il secondo, cioè Gentile, naturalmente. Le responsabilità anche del gramscismo, e anche qui c'è un trade union, essendo Gramsci in sostanza un allievo di Gentile che rovesciò la dialettica gentiliana, che ne fece qualcosa di molto diverso della dialettica marxiana originaria. Infatti i partiti comunisti che si sono avvicendati al potere o a una forte opposizione in vari paesi hanno sempre promosso la musica, con l'eccezione del Partito Comunista Italiano, che per essere di origine gramsciana e quindi pur sempre dialettico de Santisiana crociana a rovescio, ecco, ha perpetuato questa situazione. A queste responsabilità, dicevo allora, si aggiunge quella della cultura cattolica, in particolare della gerarchia ecclesiastica cattolica. Cattolica perché nel mondo protestante, e per motivi molto diversi nel mondo ortodosso orientale, la situazione resta pur sempre diversa, per un attaccamento più profondo alla liturgia tradizionale nella chiesa ortodossa slava dell'Europa orientale, per una capacità di fare musica in comune che manca purtroppo agli italiani, che invece è tipico del mondo protestante, dell'educazione pietistica da cui discende lo stesso Bach e via dicendo. Ma sono cose arcinote, inutile che io sia a spiegarlo. Ma io sono qui quest'anno per approfondire appena un po', sulla base di dichiarazioni molto recenti, fresche e soprattutto nostrane, poiché il poema riguarda l'Italia, il nostro paese, e quindi anche per quanto riguarda le responsabilità di un'istituzione, ahimè, purtroppo sovranazionale e purtroppo esistente, lo dico da laico, come la Chiesa Cattolica, anche qui la distinzione di area nazionale è, strano a dirsi, rilevante. La Francia è un paese cattolico, la Spagna è un paese cattolico, ma la situazione è diversa per vari motivi, ma non è neppure la ricerca delle cause, anche perché è abbastanza chiara la presenza fisica di quello che resta del vecchio Stato Pontificio, rinnovato, travestito in Italia, eccetera, la sudditanza dovuta al concordato reiterato, ripetuto più volte dallo stesso Togliatti e poi da Craxi, eccetera. No, quello che vorrei sottolineare è l'insidiosità teoretica di ciò che è nella mente della cultura cattolica per quanto riguarda la musica, anche là dove ci potrebbe essere una mascheratura, anche là dove il giudizio di qualità sulla degenerazione dell'uso della musica da parte della Chiesa Cattolica è condiviso da alcuni musicologi ecclesiastici o laici comunque cattolici o fortemente rappresentativi della cultura cattolica. Mi riferisco in particolare ad uno. Io vorrei, dopo una breve premessa riassuntiva, vorrei segnalare un'interessante pubblicazione, cioè gli atti di un convegno sulla musica sacra che si è tenuto a Cremona nel 2010. Gli atti sono stati pubblicati poco fa, nei mesi scorsi. Mi riferisco in particolare a Don Valentino Donella, che è un importantissimo musicista e musicologo, oltre che un ecclesiastico, e come musicista è il direttore della Cappella di Santa Maria Maggiore di Bergamo, che ha una storia illustre, fu diretta a suo tempo da Franchino Gaffurio, da Pietro Andreazziani e via dicendo, cioè da personaggi, da Alessandro Nini per esempio, da personaggi molto importanti della musica, diciamo, strumentale, corale, alta e nobile, di grande tradizione, ma che pur tuttavia proprio in questo contesto si esprime in un modo a dir poco sconcertante, a indicare il tentativo di appropriazione totale della musica da parte, diciamo, della cultura cattolica, della Chiesa, della liturgia, della pratica liturgica, e quindi qualcosa che fa rientrare la musica, rimossa dalla sfera dell'essere, una mia dialettica prediletta, nella sfera dell'avere, nella sfera del possesso. E questo è assolutamente inaccettabile. E in particolare, e con questo concludo, l'idea più detestabile per me è il rifiuto di una applicazione di criteri estetici e ontologici alla musica, il rifiuto di un atteggiamento che io condivido, che è mio, secondo il quale la musica vada giudicata in quanto musica, cioè se è bella o brutta, se è fatta bene o se è fatta male, no? Cioè nella sua essenza, nella prassi esecutiva, laddove invece la musica serve soltanto esclusivamente alla preghiera, e così deve essere giudicata, se sia o non sia funzionale alla preghiera dei fedeli, da inorridire. Io voglio concludere avvicinando questa dichiarazione alle dichiarazioni degli esperti cosiddetti musicali del nazismo, all'avvento del nazismo, laddove per esempio sia Gehrig, che era il musicologo nazista per eccellenza, sia lo stesso Goebbels, nel prendere in mano un'importante rivista musicologica di musica, la più bella rivista musicologica europea di allora, affermando che la musica ha come scopo quello di potenziare la carica aggressiva del soldato tedesco, e in particolare del soldato delle SS. La rivista divenne l'organo musicale della Hitlerjugend invece di essere una rivista di musicologia, e quindi il nazismo invece di rifiutare la musica si appropriò della musica finalizzandola a se stesso. E vorrei avvicinare tutto questo alle dichiarazioni di Zhdanov o dello stesso Stalin a proposito del musicista, dell'uomo di cinema, dell'artista che deve lavorare non secondo criteri estetici, formali, borghesi, ma secondo criteri che siano funzionali alla affermazione della classe più meritevole della nazione, cioè il proletariato, che ha bisogno del famoso realismo socialista teorizzato da Gorky nel 1934. Accostiamo le considerazioni di questo mito ecclesiastico, che non farebbe male ad una mosca, a quelle di Goebbels e di Zhdanov e di Stalin, e rimaniamo semplicemente bocca aperta nel vedere il ritorno di vecchi fantasmi.